caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, diventa un follower di questo canale podcast e metti un like a questo audio, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano soluzioni fiscali specifiche per la propria SRL. Oggi, insieme a te, vado a condividere una sorta di checklist di situazioni in cui in qualche modo ti conviene fare il passaggio da SRLS, ossia semplice, a SRL ordinaria, ok? Perché questo? Perché effettivamente possono capitare molte situazioni in cui come prima SRL per un imprenditore possa essere conveniente costituirla come SRL semplificata, perché magari non ci sono cose particolari da dover inserire nell'oggetto sociale, e a un certo punto comunque un imprenditore magari col tempo, dopo che il business è partito e che ha fatto utili, appunto col tempo valutare di trasformare in un certo senso le SRL semplificate in SRL ordinarie, ok? E di fatto condivido più o meno, sono circa sette, diciamo, motivi, sette situazioni per cui a te conviene o comunque hai bisogno di fare il passaggio da SRL semplificata a SRL ordinaria. Tutto questo tendenzialmente per evitare di fare questo passaggio e quindi di spendere i soldi presso un notaio senza motivo, essenzialmente, perché è giusto, insomma, a un certo punto della propria vita imprenditoriale fare la trasformazione da SRL semplificata a SRL ordinaria, però è importante farlo nel momento in cui per te veramente ha una utilità, ha un senso, in modo da evitare di ritornare magari dopo un anno di nuovo dal notaio per fare altre modifiche e quindi ripagare doppiamente il notaio, in sostanza, ok? Notaio barra commercialista, direi, però in sostanza per avere meno costi burocratici per te, ok? Perfetto. Quindi cosa ho fatto? Essenzialmente ho fatto ricorso, no, a tutte le consulenze che ho fatto insieme a me con imprenditori che hanno un SRL e che ne vogliono aprire una nuova, che fino al 2021, tra metà 2018 e 2021, di consulenze fatte e certificate erano almeno 178 in sostanza. Da questo numero, insomma, di consulenze, tendenzialmente ho voluto estrapolare quali direi motivi in qualche modo portano un imprenditore ad avere utilità nel fare il passaggio da SRL semplificata a SRL ordinaria. Perfetto. Tendenzialmente sono sette e sono questi. Allora, il primo elemento che di fatto ti obbligherà a fare il passaggio da SRLS a SRL ordinaria è quello dell'oggetto sociale, ok? E per quanto sia una cosa alla fine semplice, ogni tanto effettivamente succede, perché comunque capita che un imprenditore apre un business di qualsiasi genere, che potenzialmente è uno unico, è abbastanza mirato, no? E poi magari dopo qualche anno, dopo che hai utili, cantonati, eccetera, effettivamente ha bisogno di espandersi in altri settori che di fatto sono diversi rispetto al settore originario. Ecco che lì, in quel caso, è ovvio che se fai la nuova attività con la SRL semplificata, magari non è che ti vengono a cercare e ti portano in carcere, non è quello. Però è anche vero che se tu fai una ulteriore attività, una cosa diversa rispetto magari a quello che facevi prima, ecco che questa roba deve essere indicata nell'oggetto sociale, ok? E con una SRL semplice, ecco che in questo caso, siccome l'oggetto sociale può essere, insomma, di fatto solo uno, quando tu in un certo punto incominci a avere il tuo business di partenza bello, solido, che ti produce utili, quindi avere ancora utili per fare nuovi investimenti, ecco che potenzialmente questi nuovi investimenti sono nuove attività, nuovi oggetti sociali, e quindi te dovrai in qualche modo trasformare la SRL semplice in SRL ordinaria. Di fatto potrei anche dirti che, oltre al discorso delle altre attività, volendo, ci sono anche, diciamo, attività secondarie che però sono importanti, esempio come l'attività di holding, anno, potrei dirti che se la tua SRL, la prima che vai a costituire, semplificata, eccetera, no? Comunque la costituisci per una certa attività e poi dopo tu in qualche modo devi o hai le quote di altre società in settori che non sono affini ai tuoi dell'oggetto sociale di partenza, ecco che lì in quel momento dovresti tecnicamente ampliare l'oggetto sociale e inserire tra le altre attività l'attività di holding pure mista, io aggiungerei, ok? Ecco che in questo caso ovviamente tu sei obbligato a fare la trasformazione ad SRL semplice, SRL ordinaria, per ampliare appunto l'oggetto sociale. E a questo punto, siccome devi pagare il notaio, ti consiglio di aggiornare ancora meglio l'oggetto sociale con più attività possibili, almeno inserendo quello che tu vorrai fare tra 5 anni in futuro, no? E poi magari altre tipologie di attività che ho già elencato in altro materiale che ho pubblicato sul blog oppure anche su YouTube, ok? Perfetto. E quindi non voglio ritornarci sopra. E quindi questo è il primo punto. Bene. Il secondo punto, che di fatto ti obbliga a fare la trasformazione ad SRL semplice a SRL ordinaria, sono quei casi in cui tu vuoi avere una quota di utile, no? Che è diversa rispetto alla quota di possesso della tua SRL. Questo, senza farla lunga, ti serve principalmente per ridurre il carico contributivo, perché tu puoi avere, esempio, il controllo di una SRL con la maggioranza delle quote e pagare comunque sia una quota minimo di INPS, perché a te gli utili, a te attribuibili, sono comunque inferiori in sostanza. Ecco che siccome questa cosa può essere utilizzata a tuo vantaggio, è cosa che ho descritto già in altri materiali, ecco che questo è un motivo per cui ti può far fare la trasformazione, o almeno ti obbliga a fare la trasformazione. Perché? Perché una SRL semplificata, siccome ha un oggetto sociale rigido, fermo, imposto dalla legge in un certo senso, ecco che tu non puoi avere una quota di utile diverso alla quota di capitale sociale, ok? Cosa che invece puoi avere anche in maniera molto semplice con una SRL ordinaria, perché se c'è l'accordo fra tutti i soci possono stabilire di avere una quota di utile diverso rispetto che la quota di controllo nella società. Quindi ecco che quando ti trovi in questo secondo caso, ossia in cui vuoi avere una quota di utile diversa rispetto alla quota di controllo per diminuire il carico tributario, in questo caso carico contributivo l'INPS, ecco che appunto ti servirà un SRL ordinario, quindi dovrai fare la trasformazione. Bene, perfetto. Ok, questo è il secondo punto. Bene, chiuso questo, c'è il terzo punto. Il terzo punto, secondo me, che potrebbe obbligarti a fare la trasformazione da SRL semplificata a SRL ordinaria, è tutti quei casi, tutte quelle situazioni in cui te vuoi avere una clausola di prelazione o di, diciamo, gradimento sulla cessione delle quote, ok? E ecco che prima di andare ad approfondire questo punto, ovviamente bisogna un po' comprendere cos'è una clausola di prelazione e una clausola di gradimento, ok? La clausola di prelazione è essenzialmente quando c'è un socio che vuole vendere la quota a un certo prezzo, ecco che a parità di condizione ha diritto di prendere quella quota il socio che di fatto è già all'interno della società, ove ci fosse, ok? Quindi serve per tutelare i soci che sono già all'interno, perché se il socio che vuole uscire vuole giustamente vendere una quota, prima di tutto deve proporre la stessa vendita che ha stipulato a quel prezzo, comunque sia ai soci che già sono esistenti, in modo da conservare il controllo della società in mano di fatto ai soci che sono già presenti. Bene. Ecco, se tu vuoi inserire questa clausola o per avere un maggior controllo hai bisogno di questa clausola nell'SRL, è ovvio che comunque tu dovrai trasformare la tua bella SRL S in SRL ordinaria, ok? E questa cosa è un po' normale, perché all'inizio magari sei tu che parti con la tua SRL S, sei socio unico, non hai ancora utili da dimostrare, non hai capitali di terzi in sostanza. Poi magari in un futuro, quando effettivamente il business ti va bene, magari hai finanziatori che hanno creduto in te, hanno messo moneta, insomma in sostanza, ecco che magari potrebbe in qualche modo avere più senso questo discorso, anzi magari è proprio un fattore determinante e quindi ti obbligherà a trasformarti da SRL S a SRL ordinaria. E la stessa cosa vale magari anche per la clausola di gradimento. Allora, la clausola di prelazione di fatto è molto più utilizzata, la clausola di gradimento è molto più marginale, però con la clausola di gradimento essenzialmente un socio può vendere le quote solo se c'è appunto il consenso favorevole o dell'assemblea in genere o dell'organo amministrativo. Tecnicamente il codice civile prevede anche altre persone, però diciamo che sotto un profilo reale e pratico ti dico che come clausola di gradimento si intende il consenso alla vendita della quota o dell'assemblea stessa, ok? Che legifera ovviamente senza il voto di chi vuole uscire in sostanza, di chi vuole vendere, oppure una clausola di gradimento a favore dell'organo amministrativo, ok? Sono cose un po' più rare queste qui, però di fatto rientrano sempre in quell'attività che ti obbliga poi di fatto a trasformarti da SRL semplificata a SRL ordinaria. Bene, perfetto. Chiuso il terzo punto, andiamo al quarto punto. Il quarto punto è il trattamento di fine mandato. Perché questo? Perché l'Agenzia delle Entrate, per aver in qualche modo riconosciuto valido il TFM, che è in sostanza il TFR ma dell'amministratore, che ha molti elementi simili, però ci sono anche elementi ovviamente di differenziazione, bene, ecco che vuole che ci sia già presente sull'atto costitutivo la possibilità di remunerare l'amministratore con di fatto un compenso dilazionato al termine del rapporto, ossia un trattamento di fine mandato in sostanza, ok? E questa cosa deve essere presente sull'atto costitutivo se vuoi che questa cosa abbia efficacia, ok? Ecco, siccome un SRL semplificata di fatto non ha flessibilità e ha un atto standard, questa cosa non è inserita, quindi se tu vorrai comunque applicare correttamente nel corso degli anni il TFM correttamente all'amministratore, ecco che di fatto questo è un motivo che ti obbligherà a fare la trasformazione da SRL semplificata a SRL ordinaria, o comunque tra le cose che assolutamente tu devi un pochettino valutare quando per qualsiasi motivo devi fare la trasformazione da SRL S a SRL ordinaria. Bene, perfetto. Chiuso il quarto punto. Il quinto punto che ho riscontrato e che può essere importante per la trasformazione da SRL S a SRL ordinaria è tutto quell'insieme di situazioni in cui te devi avere un capitale sociale, diciamo, nella media, no? Cioè devi avere un capitale sociale ordinario, giusto per far vedere che non sei magari alle prime armi o che non sei uno che magari il giorno dopo potrebbe chiudere baracca e burattini e quindi poi insomma scomparire. In sostanza tutte le volte in cui devi dimostrare di avere almeno un capitale sociale versato con un minimo di serietà, ecco che hanno bisogno di trasformare la SRL semplificata in SRL ordinaria, in cui apparirà poi in misura un capitale sociale di almeno 10.000 euro in sostanza, ok? E questa cosa serve comunque in maniera anche importante, cioè di fatto la situazione di dover aumentare il capitale sociale in misura e acquisire per questo motivo qualche forza contrattuale, se devo dirti la verità, è una cosa che apparentemente non ha un gran, diciamo, riscontro, ok, è vero. Però è anche vero che se per un imprenditore che magari ha accumulato in qualche modo degli utili in maniera sana con SRL anche semplificata e poi in un futuro in qualche modo ha volontà di mostrarsi un po' più, diciamo, strutturato con un SRL ordinaria, no? Quindi con un capitale sociale di 10.000 euro come versano tutti, insomma, ecco che questa cosa è uno dei motivi che ti obbliga a fare la trasformazione da SRL S a SRL ordinaria. E questa cosa è anche normale, perché all'inizio magari tu devi sperimentare il business, non sai neanche se avrai utili, poi dopo magari col tempo ti accorgi che in realtà le cose vanno bene, che riesci a produrre utili e sei anche bravo, ok, o brava. E quindi incominci potenzialmente a dire, no guarda, visto che tutti hanno una SRL ordinaria, o almeno non voglio mostrarmi anche su internet, sul mio blog, che ho una SRL semplificata, in questo caso a sto punto mi trasformi in SRL ordinaria, insomma, in sostanza. E quindi anche a questo punto, diciamo, l'abbiamo coperto e può effettivamente capitare. Bene. Ok, chiuso il quinto punto, apriamo il sesto punto. Il sesto punto essenzialmente è tutte quelle situazioni in cui tu hai bisogno di avere un SRL figlia, no? E qui volevo aprire due o tre argomenti per contestualizzare meglio la cosa. Bene. Allora, un SRL di fatto figlia cos'è? Non è altro che un SRL operativa, in un certo senso, che è controllata da un'altra società, che poi può essere quest'altra società holding SRL o società semplice, non ci interessa per il momento, ma è importante sapere che ci sono delle situazioni in cui te magari hai un SRL, no? La tua diciamo la tua SRL di partenza, poi acquisisci utili eccetera, però a questo punto vuoi separare questa tua quota, no, magari da altre attività aziendali eccetera, e quindi in qualche modo questa tua SRL deve diventare SRL figlia, perché tu vuoi inserire fra te e la tua SRL figlia un'altra società, che può essere un'altra SRL o una società semplice, per di fatto diminuire il carico tributario. Ok, quindi ci sono delle situazioni in cui, per qualsiasi motivo, che potenzialmente rientrano nella categoria del risparmio fiscale e della maggiore protezione patrimoniale del socio, ecco che per questi, insomma, motivi, senza entrare nel dettaglio dei singoli strumenti, per questi motivi un imprenditore potenzialmente può decidere di avere una società holding e quindi una SRL di fatto figlia. Ottimo. Ecco, in questo caso le SRL figlie possono essere solo SRL ordinarie. Perché? Perché per legge i soci di una società SRL semplificata possono essere solo persone fisiche. Quindi all'interno di una società semplice non ci potrà mai essere il socio Pinco Pallino SRL, ok? Alfa SRL e così via. Perché? Perché all'interno dell'SRL semplificata i soci possono essere solo persone fisiche, come me e come te. Bene, ottimo. Detto questo, è ovvio che se ti trovi in una situazione in cui tu magari hai una quota tua di SRL storica da molto tempo e in qualche modo deve diventare la tua SRL figlia, ecco che quella SRL figlia dovrà per forza trasformarsi in SRL ordinaria, ok? E quindi questo è sicuramente un sesto motivo per cui, diciamo, la situazione ti obbliga a trasformarti da SRL semplificata a SRL ordinaria. Bene. Poi c'è un settimo punto che, tra virgolette, ricomprende un po' vari altri piccoli elementi, perché il settimo punto di fatto è dovuto al fatto che ci sarebbero anche tanti altri piccoli motivi per cui un imprenditore nello specifico può avere bisogno di trasformarsi in SRL ordinaria, in sostanza, da una SRL semplificata, che sono dovuti a tutti i fattori marginali, che sono dovuti al fatto che vuole di fatto un atto costitutivo un po' più personalizzato, ok? E questa cosa si può ottenere solo con l'SRL ordinaria. Ok? Perché questo? Perché con l'SRL semplificata l'atto costitutivo è standard, perfetto. Ma se tu per qualche motivo vuoi mettere l'amministratore delegato all'interno della tua società, ecco che per forza devi trasformare la tua SRL semplificata in SRL ordinaria. Ok? Quindi questo è il tutto. Il settimo punto è, in un certo senso, tutto quello che tu vuoi di inserire nello specifico, no, nell'atto costitutivo della tua SRL e che di fatto non è ovviamente presente nell'atto standard di un SRL semplificata, perché veramente è molto contenuto, ecco che lì in quel caso di fatto ti troverai a diventare da SRL semplificata SRL ordinaria. E questo è il settimo punto. Prima di andare alle conclusioni volevo aprire piccolo inciso per quanto riguarda l'efficacia fiscale, o magari più che altro la matematica fiscale, e il concetto è questo. Anche io condivido inizialmente di avere, se è possibile, un SRL semplificata per andare a testare il proprio business. Bene. Poi successivamente, solo col tempo, quando tu sei certo di avere utili, hai soldi, liquidità sul conto corrente e hai già più magari in chiaro in testa quali sono le tue problematiche o le cose che tu devi fare per risolvere, appunto, per assecondare le caratteristiche tue e dei tuoi soci, appunto grazie all'atto costitutivo della SRL, allora condivido, prima di costituire una SRL semplificata, appunto, provarla e poi dopo 2 o 3 anni fare la trasformazione in SRL ordinaria. E in quel caso ricordati che tu non dovrai mettere ulteriori soldi per incrementare il capitale sociale, ma perché il capitale sociale sarà incrementato attraverso gli utili che tu hai praticamente generato durante gli anni precedenti. Quindi tu l'incremento del capitale sociale lo fai semplicemente tramite gli utili e non devi più sborsare soldi, quindi tu in qualche modo hai una SRL ordinaria di fatto con il capitale che tu hai dovuto versare in più, perché tutto il resto se l'hai messo la SRL con i suoi utili. Poi è anche vero che, diciamo, come costo fiscale comunque non incrementa, cioè la quota della tua SRL fiscalmente rimane bassa, chiaro, però comunque è un metodo per avere una SRL ordinaria senza dover mettere ulteriori soldi a titolo di capitale sociale perché hai già messo gli utili, cosa che in alcune situazioni aiuta molto perché ti permette di avere di fatto più liquidità, ok? Per giunta ricordi che il notaio ovviamente se lo paga la società, ok? Perfetto, allora penso in questi, diciamo, punti di aver gestito tutto quello che di utile pratico un imprenditore in qualche modo si trova a, diciamo, a dover interagire in sostanza quando valuta di passare da un SRLS a un SRL ordinaria. Bene. Detto questo, ci sono tanti altri strumenti di efficacia fiscale, ce ne sono tanti, più ne applichi e più riesci a diciamo ridurre il carico tributario complessivo. Ovviamente posso capire che non sia il tuo compito metterti lì a studiare tutte le norme fiscali ed è per questo che ti lascio a disposizione in maniera completamente gratuita un manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che puoi scaricare sul blog www.efficaciafiscale.com. Sempre lì all'interno troverai di fatto come poter lavorare a livello successivo con me, ossia acquistando uno dei miei due libri, un primo libro in cui parlo di fisco per SRL e un secondo libro in cui parlo della contabilità specifica per SRL e come utilizzarla per fare soldi. E oltre a questo, ovviamente ricordati che puoi accedere a una consulenza di efficacia fiscale di 15 minuti gratuita insieme a me, ok? Perché? Perché in questo modo durante la consulenza individuiamo quali sono i tuoi specifici obiettivi, problemi e quindi soluzioni in modo da indirizzare diciamo l'avviamento di un lavoro volto per te ad avere proprio una pianificazione fiscale personale per la tua SRL da sviluppare nel corso degli anni, in cui te lì sei certo che matematicamente parlando non hai ulteriore margine di guadagno fiscale possibile, ok? In modo che tu sei certo matematicamente di aver ottimizzato il tutto e di non sprecare i soldi in ulteriori imposte e contributi che potevi risparmiare. Questo è di fatto il tutto. Poi ovviamente ricordati che nel caso volessi portare la contabilità da me, allora noi teniamo la contabilità benissimo dell'SRL con tutti gli adempimenti di contabilità, dichiarativi eccetera, ma oltre a questo noi applichiamo la contabilità controllata, ossia la contabilità controllata è una procedura che prevede l'aggiornamento del bilancio mensile e quindi insieme a un esperto vedere i numeri che la tua SRL ha generato al fine di prendere delle scelte strategiche in tre aree specifiche. La prima è l'aspetto economico della tua SRL, ossia verifichiamo di avere sempre più utili rispetto ai costi. Bene. La seconda tipologia di area che noi vediamo nella tua azienda è quella dell'aspetto finanziario, ossia verifichiamo sempre che tu ogni mese possa avere liquidità per pagare regolarmente i tuoi dipendenti, tutti i tuoi fornitori, stato, imposte e così via. Ok, perfetto. Detto questo, posto che abbiamo verificato insieme a te che tu hai sempre più utili rispetto a prima, che hai sempre più liquidità per pagare tutti quanti, ecco che andiamo a gestire l'aspetto fiscale della tua SRL, ossia verifichiamo che tu abbia applicato nella tua azienda tutti gli strumenti di efficacia fiscale possibili e inimmaginabili previsti dalla legge, ok? Al massimo in quello specifico mese. Perché questo? Perché prova a pensare, se facciamo questa cosa una volta al mese, e noi ogni mese siamo certi che tu possa avere più utili, più liquidità e avere ridotto il carico tributario al minimo, è matematico che tu ogni anno avrai sempre più soldi rispetto a quelli che spendi. Quindi guarda caso tu sarai felice e quindi io e te potremo vivere insieme il nostro rapporto imprenditoriale per tutta la vita in sostanza. Ok? Perfetto. Quindi questo è quello che ho voluto condividere oggi, fanne buon uso e mi raccomando, se hai possibilità diventa un follower del podcast di efficacia fiscale, se hai possibilità metti un like a questo audio perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano soluzioni fiscali specifiche per la propria SRL. Ciao, a presto!